Bentornati 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato all'MLB. Io volevo chiamarlo Emergency Podcast, poi ho interpellato i miei compagni che hanno iniziato a sparare Breaking Podcast, Salvatore Podcast, Staminchia Podcast. Vabbè, questa sera ci abbiamo deciso di registrare solo unicamente perché nella nottata di oggi, o per meglio dire poi per quanto mi riguarda nella mattina di oggi, è arrivata la notizia della trade di Mookie Betts ai Los Angeles Dodgers. Trade di cui parleremo in modo approfondito nella prossima puntata di 108. Quello che vogliamo fare stasera è analizzare la trade solo e unicamente dal punto di vista dei Boston Red Sox. Per iniziare a fare questa cosa non potevamo che sentire l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti. Teo, com'è stato il risveglio questa mattina in quel della Germanien?
Buonasera a tutti, ma è stato traumatico. In realtà io della trade l'ho letto durante la notte, esattamente da quando mi sono... No, esattamente da quando mi sono spostato dal divano al letto. In quel tragitto ho letto della trade più o meno alle 5 del mattino e la reazione a caldo è stata ovviamente quella di qualsiasi tifoso Red Sox, ovvero buio totale, la disperazione. E perdiamo l'MVP di due anni fa, il giocatore simbolo di questa franchigia. Lo lasciamo andare via per evidentemente troppo poco per quello che è il suo valore, quindi la reazione non può che essere negativa dal mio punto di vista. Poi è stato definito il punto più basso, uno dei punti più bassi della storia dei Red Sox. È capitato al centenario della vendita di The Babe, quindi è stato, diciamo,
corsi e ricorsi storici.
Esatto, corsi e ricorsi storici. Però pensandoci su, ragionandoci un attimo col senno di poi, secondo me i risultati veri e propri non li possiamo vedere adesso, ma li vedremo tra qualche anno. Comunque, se le contropartite non sono state a mio avviso adeguate, comunque si tratta di due giocatori che potrebbero essere, ecco, Teo, il futuro della nostra franchigia.
Ti sfrutto perché non l'ho fatto io, perché credo, immagino che tutti quelli che ci stiano ascoltando sappiano perfettamente i giocatori coinvolti, però diciamo cosa hanno ricevuto in cambio di Mookie Betts e Price i Red Sox.
I Red Sox ricevono Alex Verdugo, classe 1998 se non mi sbaglio, rookie di, o almeno la scorsa è stata la prima stagione intera con la maglia dei Dodgers, e invece dai Twins, perché la trade è una trade a tre squadre, ricevono tale Brasdar Graterol, che è un lanciatore mancino, se non mi sbaglio, del sistema...
No, destro, destro.
Destro.
Sì, è destro.
Del sistema dei Twins, che all'inizio di questa stagione veniva indicato come all'83esimo posto nella classifica dei prospetti, dei 100 prospetti di Pipeline. Questo è il ritorno che ricevono i Red Sox.
Allora, avremmo potuto fare un podcast, ovviamente piangendo, solo io e Matteo Perfetti, però non ci pareva cosa buona e giusta, e soprattutto noi ci vogliamo del gran male, questa è la verità, e quindi abbiamo coinvolto anche i due tifosi newyorkesi, che non ho ancora presentato, davo per scontato che gli amici che ci stessero ascoltando sapessero della loro presenza, però facciamo le cose per bene. Pier Mandoi, Alex Cavatton, benvenuti anche a voi.
Ciao Andrea, ciao Matteo. È stato, ciao, un momento difficile, una mattina difficile anche per me.
Difficile, Alex, non ridere.
Difficile non ridere. Vabbè, a parte che tu, devo dire, Alex, che sei particolarmente spiritoso con le foto che posti sul gruppo di 108. Bellissimo.
Vabbè, ma si fa per
drammatizzare.
Per un po' sorridere, per drammatizzare, dai.
Senti, riesci a riassumere quella che è stata la telefonata del disperato Andrea Ghezzi, cioè io, ad Alex Calotton stamattina alle 10, anzi alle 9, sì, ho aspettato 9.00 e ti ho chiamato.
9.00 suona il telefono e Ghezzi, che mi aspettavo con una lacrima in più e con un po' più di singhiozzo, invece vabbè, devo dire che tra il giramento di palle vario c'è comunque, cioè più che altro è stata una telefonata per cercare quel supporto emotivo quel sostegno morale che poi in realtà sì.
Ragazzi, gli amici servono a questo,
cioè, esatto, servono a sempre trovare. Poi detto questo, è stato interessante quello che ci siamo raccontati stamattina, e di base stiamo parlando del fatto della cessione di un pezzo che io definirei da 1000, non da 90, come Mookie Betts, che in 3 anni su 6 a Boston ha raggiunto i playoff, un secondo posto nella classifica degli MVP dietro, insomma, vabbè, all'immensità di Mike Trout nel 2016, l'MVP, come ha detto Matteo, poi nel 2018, il titolo alle World Series, una media battuta di 301, cioè la leggenda di Mickey Mantle con un po' di anni in più comunque era 299, per cui stiamo parlando di un valore assoluto e di un giocatore che dal mio punto di vista non può essere lasciato andare via passeggiando con un bacino sulla mano e arrivederci. Non può succedere, anche se da parte sua la società, che al momento ha vinto, ha ragione. Nel senso che uno può dire, vabbè, io non ho voglia di darti 450 milioni, però questi 450 milioni, se non li dai a un MVP, a chi cazzo li dai? Per dirla proprio in francese. Detto questo, uno può dire, io te li do e poi ti scambio. Perché uno che ti mette una firma su un contratto per una trade per Mookie Betts, dove tra l'altro con diversi anni di contratto a garanzia potresti avere davvero in ritorno il mondo, come dicevamo stamattina, perché adesso io mi appello sempre alle parole del nostro amico Alex Shapiro, che dicono che nella vita ci sono solo due cose che ti spezzeranno il cuore al 100%, le donne e i prospetti del baseball. Di conseguenza, sai, sì, hai preso due prospetti, però valgono un MVP? No, non lo valgono un MVP, mi dispiace, ma non lo tiri fuori un MVP da quei due prospetti lì nel 99,9% dei casi, poi magari mi sbaglio. C'è una cosa che però in realtà magari poi su questa io la butto lì e mi appello alle conoscenze, alle profonde conoscenze, aggiungerei, di Pierre, che è quel dietro le quinte che potenzialmente magari non sappiamo nemmeno o non sapremo mai, perché ci sono gli agenti, questo Ed Cerulo e Steve Meltman, che loro lavoravano con TLA, che è l'agenzia che trattava i diritti di Betts, the Legacy Agency, e avevano a fare anche con Relativity Baseball, che qualche anno fa erano finiti in un limbo per una questione di, vabbè, dei problemi a livello di bancarotta, insolvenza, fallimenti. Poi loro si sono sganciati, hanno aperto questa BC Sports Group, che comunque ha delle ambizioni decisamente interessanti, e non lo so, siccome nella mia idea c'è sempre il fatto che questi sono uomini di finanza anche alta potenzialmente, e la finanza comunque burattina i destini degli esseri umani, del mondo, dello sport, di qualsiasi altra cosa, quanto può incidere eventualmente un lavoro ai fianchi in una situazione del genere.
Tu dici, Alex, sulla decisione di Betts di andare via, di non accettare l'eventuale offerta di estensione da parte dei Red Sox e quindi di testare il mercato della free agency?
Sì, anche. Cioè, il mio discorso è buttato lì più a livello generalistico, nel senso che dietro ci sono degli squali dietro a questo mondo, e
certo,
e quanto può, cioè nel senso, cosa può succedere di fronte a due agenti che ti dicono no, noi ti procacciamo qualcosa di più da un'altra parte, giocati il tuo anno perché non hai speranze tendenzialmente a Boston, visto comunque quello che è successo l'anno scorso e visto quello che può succedere, vai a giocare un anno a LA, che lei comunque ha più chance dall'altra parte, e poi noi ti facciamo prendere il doppio dei soldi che volevi. La butto lì.
Guarda, ci sta. Io credo che gli agenti abbiano un ruolo importantissimo nelle decisioni, ovviamente, dei giocatori, specialmente di quelli che vanno a diventare i free agent più importanti. Quindi parliamo di quello che sarà l'anno prossimo Best, parliamo di quello che è stato quest'anno Cole, ma anche lo scorso anno, per esempio, Machado e Harper, che non hanno firmato praticamente fino a febbraio, proprio spinti dalla volontà degli agenti di cercare il deal migliore possibile. Ma io credo che in realtà principalmente dietro questa trade ci sia un'esigenza di Boston, ed è un'esigenza che è legittima, è assolutamente legittima. La mossa ha senso, questa qui, di dare via Betts insieme a Price, pagando un po' del contratto di Price per avere un po' di rilievo finanziario per gli anni successivi, darli via in modo da non restare con il contratto di Price fino al 2022 e con una sola scelta al draft al posto di Betts l'anno prossimo. Insomma, ci sta per qualsiasi squadra, però a mio parere non per i Boston Red Sox, perché i Boston Red Sox potenzialmente sono una delle due o tre squadre che hanno un bacino di guadagni, un bacino di utenza e un bacino finanziario tale da potersi permettere tranquillamente di offrire un'estensione a Betts come Dio comanda. Mi si dice, sì, Betts voleva essere effettivamente free agent, avrebbe rifiutato qualsiasi numero, ma quello che noi sappiamo e che sembra sia trapelato nei giorni scorsi è che i Red Sox abbiano offerto a Betts 300 milioni per 10 anni, che comparativamente con quello che hanno preso Harper, Cole, eccetera eccetera, per uno che l'anno prossimo è un franchise player assolutamente e l'anno prossimo avrà 28 anni, è sicuramente qualcosa di basso rispetto a quello che Betts si aspettava. Quindi c'è la volontà delle Sox di non dare questa estensione, da qui la decisione logica è quella di venderlo. Il problema è che appunto questo dimostra ancora di più quanto ci sia questa tendenza, in particolare all'interno dell'MLB, all'interno dei proprietari dell'MLB, ad andare, tra virgolette, al risparmio. Perché ci sono un sacco di squadre che fanno tanking e i loro proprietari comunque sono degli stramiliardari. E in questo caso finanche la società dei Red Sox, finanche i proprietari dei Red Sox hanno deciso di abbassare il payroll per il lungo termine. Cosa che è una scelta assolutamente legittima, ma una scelta che non ci si aspetta da una squadra così.
Io sono spaventato da una cosa di questa trade. Ci ho pensato tutto il giorno, ho twittato parecchio, quindi poi magari chi ci sta ascoltando semplicemente sta per sentire quello che durante la giornata è stata l'evoluzione del mio pensiero. I Red Sox sono uno dei primi tre mercati, Boston e i Boston Red Sox sono una delle tre franchigie più importanti delle Major League Baseball, sia per quello che è la loro storia, sia per quello che è il bacino di utenza. Io capisco che si possa decidere di non investire 400 e più milioni di dollari, che erano quelli che sostanzialmente voleva Betts per restare a Boston, però l'idea che mi sono fatto è questa: nel momento in cui tu decidi di cedere uno dei primi due giocatori della Major League Baseball, perché credo che sotto Mike Trout ci possiamo mettere tranquillamente Mookie Betts, i suoi numeri dicono questo, lo fai perché vuoi comunque cercare di ricostruire. Il problema è che Boston ha voluto a tutti i costi inserire il contrattone di David Price, tra l'altro accollandosene la metà.
Sì, questa è stata una grave cosa.
Non è ancora stato dichiarato quanto.
Questo è quello. Okay.
Quanto è
sì,
il.
Comunque, diciamo che hanno voluto. Ok, hanno voluto in tutti i modi, Teo, mettere David Price in questo deal. E la domanda che mi sono fatto è perché? Perché io credo che se Boston avesse cercato di cedere solo Mookie Betts ai Los Angeles Dodgers, probabilmente in cambio sarebbe riuscito a ottenere molto di più di Alex Verdugo. Perché poi, attenzione, quello che loro hanno ottenuto in cambio è...
Aspetta, secondo me...
Fammi finire il ragionamento, poi tranquillamente mi puoi dire che sto dicendo una stronzata. Il senso è questo: secondo me, se tu andavi dai Dodgers e dicevi ok, noi ti diamo Betts, e la risposta dei Dodgers fosse stata ti diamo Verdugo per Betts, i Red Sox a quel punto avrebbero tranquillamente potuto tenersi Betts per un anno e poi vedere cosa succedeva alla prossima free agency, perché tra Verdugo e il nulla non è che ci sia così tanta differenza. Non è che Verdugo non sia un buon giocatore, ma di Verdugo ne probabilmente ne puoi trovare a caterve, posto che poi Verdugo ha 23 anni e poi magari si prospetterà come diventerà un giocatore super importante del futuro dei Boston Red Sox. Io questo non lo so, parlo di quello che so adesso. Il fatto che abbiano voluto a tutti i costi mettere Price nella trade mi fa pensare che Boston non abbia fatto questo scambio in un'ottica di rebuilding, ma semplicemente sia stato uno scambio finanziario. E per inserire Price hanno accettato sostanzialmente di avere poco o nulla in cambio, perché anche il prospetto che è arrivato dai Minnesota Twins, che era il miglior prospetto dei Twins, lanciatore di 21 anni, comunque considerato uno dei un giocatore che potrebbe diventare importante all'interno della Major League Baseball, è oggi un closer, e con la storia di infortuni, certo, che è già alle spalle, non è detto che possa diventare mai uno dei tuoi partenti. E questa cosa onestamente, ragazzi, mi spaventa, perché io capisco cedere Betts, posto che non sono d'accordo, che avrei fatto di tutto per tenerlo, gli avrei dato probabilmente 450 milioni di dollari. Nel momento in cui decido di cedere Betts, e sono i Boston Red Sox, e ho il mercato dei Boston Red Sox, cerco di portarmi a casa May, Lux, o comunque dei prospetti interessanti da parte dei Dodgers, e su quel core giovane cerco di ricostruire la squadra. Il fatto che abbiano spinto così tanto per inserire Price mi dà l'idea che Boston abbia fatto solo e unicamente questa scelta per una questione economica, per evitare di pagare la luxury tax, per andare sotto i 205-8 quanti sono milioni di cap. E questa è una scelta che potrei capire fatta dai Tampa Bay Rays, questa è una scelta che potrei capire fatta dagli Oakland A's, onestamente fatta dai Boston Red Sox è un qualcosa che mi sorprende. Ultima cosa che aggiungo e poi lascio rispondere a Matteo: nessuna squadra in 150 anni di storia delle Major League Baseball aveva mai ceduto all'età di Betts un giocatore come Betts, con i numeri di Betts, con la WAR di Betts. La WAR, ricordiamoci, è la Win Above Replacement. È un numero che viene calcolato poi a seconda dei siti in cui andate a vederlo, è un numero che varia. Comunque sono le vittorie che ti dà in più un giocatore rispetto al giocatore average nella stessa posizione all'interno della Major League Baseball. Il fatto che i Boston Red Sox siano diventati la prima squadra a cedere un giocatore di questo valore, e che la contropartita sia stata questa, perché hai voluto a tutti i costi inserire un giocatore, Price, che non volevi più a roster per mille motivi, incluso il contrattone che gli avevi dato dopo le World Series, beh, onestamente un po' mi fa pensare.
Sì, guarda Andre, io sono d'accordissimo con te, e come ho detto nel mio intervento precedentemente, anche secondo me le contropartite non sono state abbastanza, però secondo me qua la figura di Bloom è importante in tutto questo. Secondo me qui lui ha voluto mettere la sua faccia in una trade che, volente o nolente, andava fatta. È stato sbagliato secondo me il tempismo, ed è stato sbagliato appunto la contropartita richiesta, però allo stesso tempo avevi un obiettivo che era quello di scendere da quella luxury tax che da 2-3 anni ormai fa sborsare milioni e milioni a Harry.
Sì, ma siamo i Boston Red Sox. Cioè, voglio dire, cazzo, siamo i Boston Red Sox.
Capisco, però allo stesso tempo ci sono, secondo me, delle linee da seguire. Qui la dirigenza ha voluto seguire queste linee. Io sono d'accordo, sono d'accordissimo con te da tifoso, che non andava fatta questa trade, o almeno andava fatta, ma ragionata in maniera diversa. Innanzitutto, secondo me, Lux e Will Smith, che sono altri due nomi che si sono fatti, buonissimi nomi, forse più Will Smith, perché Lux comunque lo prendi, ma hai Bogarts, hai Devers, che comunque stanno facendo le loro carriere, sono a inizio della loro carriera e stanno facendo comunque molto bene. Secondo me noi a position player siamo messi abbastanza bene. A noi quello che ci serve è un sistema e dei lanciatori soprattutto, perché come sappiamo abbiamo contrattoni di Ovaldi e Sale che hanno avuto problemi di infortuni e comunque vanno verso la fine della loro carriera, e quel macigno che ti portavi con David Price ti avrebbe potuto impedire molte operazioni che secondo me Bloom ha già in mente. Cioè, ricordiamoci che lui viene da un background dei Rays che è un background di scommettitori. Hanno scommesso su Longoria e non è andata benissimo, hanno scommesso su Archer e si sono ritrovati in casa Glasnow e Meadows, che comunque gli hanno fatto una grandissima stagione quest'anno e li hanno portati alla wild card. Quindi secondo me c'è comunque da fidarsi della dirigenza, perché sicuramente sanno meglio di noi quello che fanno. Sicuramente il tempismo è stato sbagliato, perché comunque potevi aspettare un po', almeno potevi aspettare di prendere un manager e capire anche qual era la linea del manager, comunque.
No, dovevi
chiedere
farlo
un attimo.
O se no Teo dovevi farlo subito. Cioè,
esatto,
se volevi
esatto,
cedere Betts,
non
potevi
adesso
evitare di aspettare.
A una Bravo. Settimana dello sprint training, esatto. Sicuramente. Questo è chiaro. Però tutto sommato, secondo me, da qui i Red Sox cominceranno a ricostruire, anche perché adesso hai la possibilità di fare mercato estero, hai la possibilità comunque di muoverti dal punto di vista monetario in maniera anche magari la prossima free agency sullo stesso Betts, magari con la prossima free agency.
Ragazzi, io su questa cosa ci credo pochissimo, ve lo dico.
Ci credo poco anch'io, però never say never. Se non rifirmerà con Los Angeles, comunque è sul mercato. Ad ogni modo hai possibilità di muoverti, e in questo senso secondo me il lavoro non è tutto da buttare.
Chiudiamo con due pensieri veloci di Alex e Pierre, e poi vi do una notizia che ho letto in questo istante.
Ho la bestemmia pronta.
Bravo, perché tu l'hai vista come l'ho vista io. Tu già lo
l'ho
sai.
Vista anch'io.
Ok, siamo
io. Il ragionamento principale è che se il problema è scaricare il bidone di Price, se per fare questa mossa tu devi giocarti un MVP che, voglio dire, è nel suo prime, perché è un giocatore di 27
anni, ragazzi, 27
anni, sì. Non si può dare via per due prospetti, ma non sta né in cielo né in terra. E comunque sostengo il contrario, cioè se il problema è dare via David Price, dai via David Price e dai i tuoi prospetti
che non hai,
che non hai, va bene, ma prometti, non lo so, una maniera per fare scambi c'è sempre, perché il baseball, a differenza degli altri sport, è la luxury tax, è la favola di Pulcinella nel baseball. Questi soldi ce li hanno, non hanno, possono fare tutto quello che vogliono, non è un problema dei magnati del baseball il denaro, perché sennò diversamente andrebbero a lavorare in altri settori sportivi. Non lo so, non sono convinto, cioè è vero, magari non hai prospetti, ma una maniera per scaricare Price la trovi. Diversamente l'hai pagato, te lo tieni lì e lo continui a pagare come tanti nello sport hanno fatto. Cioè, noi stamattina con Andrea parlavamo di Joakim Noah, che, ragazzi, ma quello che è successo con Joakim Noah a New York, so quanti te lo ricordano in ottica...
Io purtroppo sì.
Sì, ce lo ricordiamo.
Hanno dato qualcosa tipo 80 milioni di euro a un bidone, bloccandosi il mercato, facendolo giocare due partite, dicendogli per favore ti paghiamo per stare a casa, non venire a giocare a pallacanestro con noi. Può succedere che si sbagliano le valutazioni, specie se hai uno che fino a ieri ha fatto l'allenatore e oggi diventa manager, poi vabbè...
ce l'abbiamo anche con Steve Jackson,
il rischio di dilagare troppo,
New York Knicks.
Non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo con quello che ho visto da tifoso rivale, ne gioverò, perché sicuramente non avere Betts da affrontare 20 partite all'anno per noi è un grosso successo, cioè per noi è un grosso vantaggio, in ottica di titolo divisionale e o a livello di qualifiche eccetera. Ti ripeto, mi dispiace vedere questa cosa, mi dispiace perché non trovo davvero il senso, non trovo davvero il senso.
Sapendo... Perché vi ritroverete i Dodgers alle World Series, per questo non mi spiace.
Quindi si prendono l'imbarcata contro gli Yankees. Me la prenderebbero per assurdo contro Houston o contro Boston alla stessa maniera. Non sono convinto che i Dodgers siano una squadra che può sovrastare in una World Series le potenze dell'American League.
Pier, chiusura, perché siamo già a 25 minuti e io, ragazzi, come sapete, fra poco inizio il The Cutting Edge Show.
No, molto, molto rapidamente, io do ragione ad Alex sul fatto, su quanto sia strana questa mossa. Il fatto è che i Red Sox dovevano, da un punto di vista, cercare di aprire un po' il payroll, come diceva Matteo, perché c'è il nuovo GM deve avere almeno un minimo di spazio di manovra, considerando che nella division ci sono gli Yankees che saranno competitivi per i prossimi anni a venire, si spera, i Blue Jays che diventeranno molto competitivi. I Red Sox sembra che la loro finestra di vittorie sia...
Pier, ma i Blue Jays sono finiti. Ma i Rays sono finiti. Ma
anche i Rays sono finiti.
Che cazzo dici? Non esiste, Pier. Te l'ho messo davanti agli occhi, ma non esiste.
Insomma, e c'era questa cosa. E poi dovevano anche ricostruire per forza. Per questo hanno dovuto includere Betts, non potevano semplicemente dar via Price. Perché dovevano ricostruire un farm system che l'anno scorso era il peggiore della Lega. Se avessero venduto solo Betts, avrebbero ricostruito meglio il farm system, però non avrebbero avuto flessibilità finanziaria. Facendo questa cosa hanno avuto, diciamo, hanno ottenuto un po' e un po' sia di flessibilità finanziaria sia di prospetti, un risultato un po' ibrido che lascia un po' con l'amaro in bocca i tifosi dei Red Sox, anche un po' giustamente peraltro, perché una cessione come questa non si vede, però
non si era mai vista nella storia del Major League, cioè ragazzi, non è che non si vede, non sarà mai
io
vista.
Una trade così non dai tempi di Alex Rodriguez, forse, di un giocatore così forte.
Va bene, allora, come promesso, torneremo su questo argomento, parleremo anche ovviamente dei Dodgers, perché bisogna anche guardare l'altra parte della trade, giorno infame per i tifosi dei Boston Red Sox, però, Matteo, arriva una notizia così, ognuno ha le sue sfighe, James Paxton fuori per 3-4 mesi, un abbraccio ai tifosi dei New York Yankees per questa puntata speciale di 108 è tutto, un abbraccio a Matteo Perfetti.
Ciao ragazzi, un abbraccione.
Alex Cavatton.
Ciao ragazzi, grazie a tutti e buon 108 a tutti quanti in vista della stagione.
Pier Mandoi, un abbraccio anche a te.
Un abbraccio a tutti voi, vado a controllare che non si sia infortunato qualcun altro.
A me è James Paxton, però sapete che mi sta simpatico, sono riuscito a rattristarmi anche per questa notizia. Va bene, ci sentiamo a breve, un abbraccio, ciao a tutti.